SBS Radio.
In Formula 1, grande trionfo della Ferrari di Vettel a Silverstone. Silverstone, che è il circuito di casa in realtà della grande rivale della casa di Maranello, ovvero appunto la Mercedes. Ma adesso andiamo a vedere, o meglio, non della Mercedes, è il circuito di casa di Hamilton, il campione del mondo che guida la Mercedes per l'appunto. Hamilton, che si trovava a un punto di distanza in classifica generale dal pilota ferrarista Sebastian Vettel, adesso il punteggio, diciamo la distanza fra i due, è stata ampliata fino a 8 punti, dopo appunto la vittoria di Sebastian Vettel e il secondo posto del britannico che è stato vittima in partenza di un piccolo incidente con l'altra Ferrari, quella di Kimi Raikkonen, e alla fine si è per questo lamentato per quelle che ha definito le tattiche del cavallino.
Bene, a questo punto noi ne parliamo, come facciamo spesso quando ci sono occasioni di questo genere, con il nostro esperto Andrea Cremonesi, giornalista della Gazzetta dello Sport. Lo ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo.
Questo Gran Premio ha dato la dimostrazione che c'è una svolta nel campionato, almeno questa è la sensazione che ne abbiamo fatto. La Ferrari ha dominato, anche se la gara è stata incerta fino alla fine a causa di una safety car. Ma da anni non si vedeva una Ferrari così competitiva da queste parti. Di solito Silverstone non costituiva una gara difficile, era la gara di casa della Mercedes, che vincevano dal 2013, prima con Nico Rosberg, quando c'era ancora il motore aspirato, e poi nell'era ibrida era stato un dominio costante da parte di Lewis Hamilton, che aveva conquistato tutti i Gran Premi dal 2014 in poi. La Ferrari ha ribaltato il pronostico, anche se in realtà già la vigilia si poteva immaginare qualcosa del genere. In gara Vettel è stato bravissimo, è scattato subito il comando, chissà, forse perché condizionato dalle sue non perfette condizioni fisiche. In qualifica aveva lamentato un torcicollo, un irrigidimento alla muscolare appunto al collo, è partito a razzo, sfruttando una delle grandi qualità della Ferrari di quest'anno, si è messo davanti a Hamilton, il quale poi è stato speronato da Raikkonen ed è finito in testa a coda, e quindi è partito, praticamente ripartito dal 17° posto, facendo una grandissima rimonta. Ovviamente questo ha spianato la strada a Vettel, ma poi al 36° giro safety car per l'incidente di Ericsson, che poi è tornata in pista due giri dopo per un altro incidente tra Sainz e Grosjean, ma insomma è stata la prima safety, la chiave di volta. La Ferrari giustamente ha pittato, si è portato le sue due macchine dai box, e la Mercedes è rimasta in pista perché era l'unico modo probabilmente per provare a ribaltare l'andamento della corsa. È andata male perché appunto Bottas, che seguiva Vettel fino a quel momento, che era passato in testa proprio perché non si era fermato in box, in realtà con le gomme finite ha potuto resistere 6 giri, ed Hamilton alla fine è arrivato secondo, riuscendo a passare i compagni di squadra, respingendo gli attacchi di Raikkonen, che a sua volta, penalizzato per la manovra su lui all'inizio della gara, si era ritrovato in zona, sempre in una buona zona di classifica, che è quinto, sesto, ma insomma era di contro lui a rimontare. Quindi è una Ferrari che fa ben sperare per il prossimo campionato.
Senti, focalizzandoci per un attimo sull'incidente di inizio gara, Hamilton ha polemizzato alla fine, ha parlato di tattiche del cavallino, lo stesso ha fatto Toto Wolff, riguardando la dinamica dello scontro tra Raikkonen e Hamilton, quanto ti senti di avvalorare la tesi del britannico?
Per niente, perché l'errore c'è stato ed è stato punito. Indubbiamente hanno ragione a lamentarsi quella della Mercedes per l'atteggiamento aggressivo delle Ferrari, sia qui sia al Castellet, ricordiamoci, Vettel tamponò Bottas, ma sono incidenti di gara, sono incidenti che possono succedere. Io sulla Gazzetta ho dato un voto pessimo, ho dato un 5 a Raikkonen, perché con la sua esperienza non può commettere una cosa del genere, ma l'ha fatto in buona fede, nel senso, Raikkonen è un pilota onestissimo, è un pilota che non è mai stato al centro di polemiche per scorrettezze, quindi assolutamente non credo che Raikkonen possa fare una cosa di questo tipo, anche perché è in scadenza di contratto, probabilmente questo contratto non gli sarà rinnovato perché gli sarà preferito il giovane Leclerc, per cui sporcare la propria carriera per far vincere i compagni di squadra al campionato, nel momento in cui devi andare via, non credo che sia proprio questo l'obiettivo di Raikkonen.
Senti, parlavi prima delle prospettive mondiali. A questo punto il pallino torna in mano a Vettel. Quante chance dai al tedesco e alla Ferrari di conservare la leadership fino alla fine?
60-40. Dico questo perché chiaramente Hamilton è uscito sconfitto dalla gara di casa, ma comunque deve recuperare 8 punti, che non sono un'enormità, e comunque mi aspetto una grande reazione della Mercedes da qua a fine anno. Devo dire che però fino adesso la Ferrari ha fatto un migliore avanzamento sia a livello di motore sia a livello di aerodinamica, di telaio, insomma le novità che sono state introdotte in queste gare, diciamo soprattutto dal Canada in poi, hanno dato alla Ferrari un boost, qualcosa in più che rispetto alla Mercedes.
Un'ultima battuta invece, diciamo più a beneficio dei nostri amici italo-australiani. Fino a circa un mese fa Daniel Ricciardo veniva inserito anche in una possibile lotta allargata per il mondiale. Dopo questa prestazione a Silverstone, che comunque lo ha visto ridistaccare in casa Red Bull, Verstappen, possiamo dire che è definitivamente fuori dai giochi l'italo-australiano?
La Red Bull non ha la potenza per poter lottare per il campionato del mondo. Il motore della Renault si è dimostrato anche in questa occasione inferiore. Hanno fatto quello che hanno potuto, ma insomma sapevano di lottare per partire in terza fila, e in gara hanno approfittato all'inizio un po' della bagarra dell'incidente tra Hamilton e Raikkonen, ma alla fine si sono dovuti arrendere. Oltre a questo hanno anche accusato un ritiro con Verstappen nel finire della gara, quindi non solo la Renault non fornisce motori potenti, ma ci sono anche dei problemi ancora di affidabilità, in questo caso legati alla break by wire, quindi al controllo della frenata, e insomma sono tutti punti che vengono persi. Certo, se si guarda al futuro e alla Honda, non credo che sia un futuro roseo in questo momento per la Red Bull. Hanno fatto questa scommessa di puntare sulla Honda, vediamo vedere quanto tempo ci vorrà perché la Honda diventi vincente. Un'ultima considerazione su Daniel Ricciardo: l'altro giorno, ieri, dopo le qualifiche, parlando del suo futuro, ha praticamente annunciato che resterà appunto alla Red Bull, anche perché le alternative che ci sono ancora in pista, che sostanzialmente sono la McLaren, dove a fine anno perderà Alonso, e la Renault, dove era ipotizzabile uno scambio con Sainz alla Red Bull, non lo convincono, e quindi lui resterà lì. Insomma, ci resta poco convinto, ecco, per il suo potenziale che potrà esprimere la monoposto di Milton Keynes.
Senti, a margine di tutto questo, Andrea, è proprio in conclusione, in Inghilterra immagino che ci sia una febbre da calcio particolarmente alta. Quanto si è parlato di mondiale di calcio anche a Silverstone?
Tantissimo. Ieri c'era un maxi schermo sia nel paddock sia lungo le tribune, è stata una grande festa popolare. L'Inghilterra dopo 28 anni, da Italia 90, ritrova una semifinale nel campionato del mondo, e c'è veramente, per i ragazzi di Southgate, c'è veramente un grande entusiasmo. Peccato, noi lo guardiamo un po' con un po' di invidia, perché ovviamente l'Italia è rimasta ai margini, è rimasta a casa da questo mondiale, che poi sta confermando la supremazia della scuola europea del calcio. In fondo sono fuori tutte le grandi, ma sono fuori anche Brasile e Argentina, no? Quindi le grandi del calcio sudamericano.
E con questa considerazione calcistica legata ai mondiali si concludeva l'intervento di Andrea Cremonesi, giornalista della Gazzetta dello Sport, al microfono di Dario Castaldo. Parliamo adesso di Tour de France, che si è aperto nel fine settimana e che ci ha già dato alcune indicazioni, nonostante le prime due tappe siano state pianeggianti. Infatti Peter Sagan si rifà subito dopo la beffa subita da Gaviria nella prima tappa e conquista la seconda frazione affermandosi sul traguardo della Roche.
Il tre volte campione del mondo diventa anche maglia gialla grazie agli abbuoni. La volata è stata però condizionata da una caduta a 2 chilometri dall'arrivo. Per parlare del Tour abbiamo in diretta con noi il nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò. Buongiorno Fabio, allora riepiloghiamo quanto accaduto nelle prime due tappe del Tour.
Sì, buongiorno Davide, buongiorno Marco, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Riepiloghiamo, sì, le prime due tappe sembravano due tappe normali sulla carta per i velocisti adatte alle ruote veloci, così è stato poi alla fine, però sono state anche, ci sono state tante cadute soprattutto nel finale che hanno un po' caratterizzato queste due tappe. Nella prima tappa, appunto, come avete detto voi, ha vinto Fernando Gaviria su Peter Sagan e su Marcel Kittel, però è stata condizionata da un paio di cadute negli ultimi 10 chilometri che hanno tolto prima il capitano della BNC Richie Porte e secondo poi il grande favorito Chris Froome. Hanno tentato questi due corridori di recuperare il gruppo ormai lanciatissimo oltre 65 km orari nelle strade francesi tra rotonde, curve, nei piccoli paesi dove sono passati nella prima tappa, ma non ce l'hanno fatta. Quindi già la prima tappa capitani, due possibili vincitori di questa Grand Boucle sono rimasti attardati, adesso hanno una cinquantina di secondi da tutto il resto degli altri favoriti. Mentre ieri stessa cosa, c'è stata una fuga a tre che poi si è rilevata solo Sylvain Chavanel è rimasto davanti sino all'ultimo, però anche lì negli ultimi 2-3 chilometri altra maxi caduta, ne hanno fatto le spese appunto la maglia gialla dell'altro ieri praticamente di Fernando Gaviria, anche l'australiano Michael Matthews, che si sono dovuti arrendere a pochi chilometri dalla fine quando sembrava che invece andasse tutto bene e tutti arrivassero in volata. Mentre Peter Sagan, come avete detto voi, appunto ha conquistato una bellissima volata dopo il secondo posto dell'altro ieri, e tappa e maglia, e quindi doppio successo per Peter Sagan.
E intanto ricordiamo che la SBS trasmette in diretta tutte le tappe del Tour de France, compresa ovviamente quella di stasera, la cronometro a squadre di Cholet. Fabio, quanto potrebbe essere importante questa tappa in questa prima settimana del Tour?
Ma guarda, la cronosquadre è sempre una tappa molto importante, soprattutto perché viene messa all'inizio del Tour e decide già i distacchi sulle grandi squadre e le squadre che hanno meno possibilità di avere corridori adatti per questo tipo di cronometro. A questo punto per la BNC e per la Sky, quindi per Richie Porte e per Chris Froome, dovrà essere una battaglia contro il tempo per recuperare il tempo che hanno perso nella prima tappa con la caduta. Per quanto riguarda invece il nostro Nibali, Dumoulin, Landa e gli altri favoriti, diciamo, a questo Tour de France, sarà invece una tappa dove prima della caduta dovevano riuscire a cercare di arginare il distacco nei confronti delle grandi squadre, invece adesso sono loro che sono davanti in classifica e quindi secondo me alla fine della cronosquadre si ritornerà un po' come all'inizio del Tour, quindi quasi tutti i tempi e i secondi saranno bene o male uguali, perché le grandi squadre favorite cercheranno di recuperare lo svantaggio. Sarà un bene per gli altri, che così non avranno perso tanti secondi come invece avrebbero magari perso se adesso stessimo parlando di una cronosquadra dove non ci fossero state le cadute un paio di giorni fa.
Senz'altro. Questa sera allora ricordiamo a tutti i nostri amici all'ascolto in diretta questa tappa. Scusate, fra l'altro le cronometro a squadre sono interessanti da vedere naturalmente verso la fine della trasmissione, perché hai i tempi delle altre a cui fare riferimento. Ma a questo punto parliamo degli azzurri. Sonny Colbrelli attualmente al terzo posto della classifica generale a 10 secondi da Sagan, mentre lo squalo Vincenzo Nibali è al 22° posto, anche se è attardato di soli 16 secondi dalla maglia gialla. Cosa puoi dirci a proposito di queste prestazioni? Come ci stiamo comportando come azzurri a questo Tour fino adesso?
Ma guarda, allora Sonny Colbrelli non è una sorpresa, è arrivato bene al campionato italiano di un paio di settimane fa, è arrivato in forma e quindi mi aspettavo delle belle volate da Sonny Colbrelli. Devo dire che queste cadute lo hanno un po' aiutato, perché i favoriti, i super favoriti grandi non c'erano nelle ultime due volate a giocarsi il successo, però lui è stato molto bravo a seguire a mettersi alla ruota ieri di Peter Sagan, forse è uscito un po' troppo in ritardo, qualche metro in ritardo, e questo ha fatto sì che al colpo di reni Peter Sagan ieri l'abbia battuto per più di una ruota. I classici, se c'erano forse altri 20 metri magari lo riusciva a battere, però sai, in questi arrivi convulsi dove il gruppo deve, va a 65 all'ora e oltre, strade abbastanza strette, perché in queste due tappe ci sono state strade abbastanza strette anche nel, sul rettilineo d'arrivo, è molto difficile giocarsi le volate. Diciamo che è in forma e quindi magari per le prossime volate magari ci regalerà un successo, speriamo, insomma, da italiani. Per quanto riguarda invece Vincenzo Nibali, sempre molto attento, l'ho visto in queste prime due tappe, sempre davanti, coperto dai suoi uomini, giusto così, deve interpretare queste prime 10 tappe fino, dicevamo, a Roubaix, prima delle salite delle Alpi, deve interpretare queste tappe come se fossero delle giornate, delle classiche primaverili, quindi sempre davanti, stare davanti, cercare di non perdere secondi e cercare, questa è la fortuna poi anche di star fuori dalle maxi cadute che invece avvengono sempre negli ultimi chilometri.
Bene, noi ringraziamo Fabio Petrò che segue insieme a noi il Tour de France, lo segue naturalmente con un occhio di riguardo, essendo stato egli stesso una persona che la bicicletta la conosce molto bene. Grazie Fabio, noi teniamo appuntamento alle prossime occasioni, ma a questo punto ti chiediamo, perché lo facciamo con tutti, un pronostico sui mondiali, la finale quale sarà?
Ma guarda, guardando tra il ciclismo e il calcio, io penso che Francia e Inghilterra sarà la finale di questo mondiale. Le vedo meglio nelle due semifinali che ci saranno. Poi sai, la palla è rotonda.
Esatto. E le partite durano 90 minuti.
Esatto, quindi insomma poi può succedere di tutto.
Grazie a Fabio Petrò, noi facciamo subito la stessa domanda a Dario Castaldo che è in diretta con noi e che ci parla del mondiale della Russia, perché lo sta seguendo anche lui in maniera abbastanza particolare. Allora Dario, chi lo vince questo mondiale?
Buongiorno ragazzi, intanto le partite spesso durano 120 minuti, soprattutto quando uno ha fretta di tornare a casa perché sono le 6:30 del mattino ed è qui da 12 ore. Buongiorno Davide, ma tu lo stai seguendo questo mondiale?
Quale mondiale? Ti ho già detto che appunto. Si chiama Coppa Internazionale di Calcio, il mondo non è rappresentato in questo torneo, comunque interessante.
Diciamo che lo ha reso molto interessante il Belgio eliminando il Brasile, intanto perché così ha certificato questa superiorità storica delle formazioni europee quando la Coppa del Mondo si disputa proprio nel vecchio continente, e poi perché insomma ha reso anche molto particolare questa semifinale contro la Francia, due nazioni vicine molto simili e molto simili anche nella composizione delle squadre, ci sono delle tantissime analogie tra l'11 francese e quello belga nella composizione multietnica dei giocatori, nell'origine anche di alcuni protagonisti, anche nel modulo tattico, con un attaccante di peso da entrambe le parti, Giroud e Lukaku, e con due fantasisti alle loro spalle che sanno fare il bello e il cattivo tempo. Sarà ovviamente la semifinale più interessante, la prima che si disputa a San Pietroburgo, quando sulla costa est australiana sarà la notte tra martedì e mercoledì. Francia favorita, l'avevamo data anche prima dell'inizio del mondiale come probabile favorita del mondiale stesso. Dall'altra parte forse l'Inghilterra è favorita, per rispondere alla tua domanda Marco, perché tra le due è quella che ha dimostrato di essere un po' più solida. Croazia e Inghilterra sono arrivate, si sono infilate in una sorta di buco del tabellone e lo hanno fatto con pieno merito, però la Croazia, al di là della prima grande vittoria contro l'Argentina, per il resto insomma ha battuto l'Islanda grazie a un rigore nel finale, poi ha superato soltanto ai calci di rigore sia la Danimarca sia la Russia, e in entrambi i casi forse non meritava neanche di passare il turno. Stesso discorso si potrebbe fare per l'Inghilterra, che insomma è tornata a una semifinale mondiale dopo 28 anni, ma lo ha fatto battendo nella fase a gironi Tunisia e Panama, e avremmo voluto vedere il contrario, e poi battendo la Colombia soltanto ai calci di rigore e la Svezia, quella sì con pieno merito, in mezzo c'è stata anche la sconfitta contro il Belgio, quindi diciamo che avrebbe sorpreso l'Inghilterra se non fosse riuscita ad arrivare a questo appuntamento con la sua storia. Quindi diciamo Marco, forse semifinale, finale più probabile Francia-Inghilterra, ma speriamo che vinca il Belgio.
Esatto,
Marco.
Anche noi siamo tutti d'accordo sul Belgio, perché altrimenti sarà difficile riuscire a contenere i colleghi francesi o francofoni qui alla SBS se dovesse vincere la Francia.
E i vicini di casa inglesi soprattutto, esatto. Io sono circondato, invece credo di non aver nessun amico belga, quindi voglio dire, possiamo celebrare con questi sconosciuti.
Bene, scherzi a parte, allora vediamo adesso, abbiamo dei contributi sonori, magari un paio li possiamo trasmettere. Dario, ad esempio, cosa abbiamo?
Ma guarda, sai quello più bello, proprio quello più pittoresco, è il momento nel quale la BBC racconta il pareggio, praticamente a tempo quasi scaduto, il secondo dei due pareggi della Russia contro la Croazia. L'ha messo a segno un giocatore nato in Brasile, a proposito di strani incroci multiculturali, Bruno Fernandes, vogliamo ascoltarlo, ma...
Nel senz'altro cercheremo di fare in modo che parta il grab giusto.
Ivan Rakitic of Barcelona, 15 international goals, but he missed a penalty.
No, naturalmente non è quello che volevamo trasmettere, questo era il rigore di Rakitic che porta comunque in semifinale.
Allora, questa volta ascoltiamo Marco, visto che ci siamo.
Vai.
He does! He puts the keeper the wrong way! Croatia celebrate! They go to the semi-finals to play England! Russia, who gave it everything, are out! And this stadium in Sochi is absolutely stunned!
Bene, non ci dice proprio bene questa volta con i grab. Comunque, abbiamo soltanto un minuto per le considerazioni finali. Abbiamo infortunati, abbiamo squalificati. Che cosa puoi dirci?
No, allora, per quanto riguarda Francia e Belgio, probabili formazioni dovrebbero essere proprio quelle ideali, ma sarà curioso vedere come il tecnico dei Diavoli Rossi, Martinez, catalano, metterà in campo la sua squadra dopo aver assolutamente cambiato le carte in tavola prima del quarto di finale contro il Belgio, sia dal punto vista della disposizione tattica sia degli uomini. Dall'altra parte, in Croazia e Inghilterra, bisogna vedere quali saranno i provvedimenti nei confronti del giocatore della Croazia Vida, che tra l'altro ha segnato contro la Russia, perché in un video pubblicato su un social media si è così esposto sulla questione ucraina e la cosa non è stata presa bene né dall'opinione pubblica russa né dalla FIFA, e l'assenza di Vida nella difesa croata potrebbe farsi sentire.
La vida loca. A questo punto noi ringraziamo Dario Castaldo. E in conclusione torniamo a parlare di sport, ma parliamo di tennis. Oggi il torneo di Wimbledon entra nella seconda settimana con il cosiddetto Super Monday, nel quale sono in programma tutti gli ottavi di finale maschili e femminili. Proprio tra le donne è rimasta in corsa l'ultima azzurra, Camila Giorgi, impegnata contro la ceca Makarova, in vista di un possibile quarto di finale contro Serena Williams.
E se tra le donne sono uscite 9 delle prime 10 teste di serie, tra gli uomini favoriti, tra cui Federer e Nadal, sono ancora tutti in lizza. Nell'ultima giornata di gare sono invece usciti sia Fabio Fognini sia gli ultimi 5 australiani in lizza. A Riccardo Bisti, telecronista di Eurosport e giornalista de Il Tennis Italiano, abbiamo chiesto chi tra i 5 australiani eliminati avrebbe potuto fare di più. Ascoltiamolo al microfono di Dario Castaldo.
C'erano attese importanti per quanto riguarda le giocatrici. La Gavrilova onestamente ha perso veramente in modo troppo netto contro la Sasnovic, era una partita che a mio modo di vedere era anche abbastanza equilibrata, invece è stato un 6-3-6-1 piuttosto netto. Allo stesso tempo anche la Barty, secondo me, era una giocatrice che poteva potenzialmente essere da corsa, è partita molto forte nel suo match, poi però si è andata gradualmente spegnendo, 7-5-6-3, quindi secondo me il tennis femminile australiano esce un pochino ridimensionato, almeno queste due giocatrici, perché potevano veramente fare delle cose interessanti e quantomeno arrivare alla seconda settimana. Io devo essere sincero, puntavo molto sulla Barty perché ha un tennis perfetto per l'erba e pensavo che potesse essere veramente competitiva per un posto addirittura tra le prime 8 del torneo, quindi sono un po' deluso dalla sua sconfitta.
E poi ci sono i ragazzi, ecco, De Minaur onestamente si faceva fatica a pensare che potesse mettere Nadal in difficoltà come aveva fatto Kyrgios 4 anni fa proprio sul centrale di Wimbledon. Forse si poteva sperare in qualcosa di più da parte sia di Ebden sia soprattutto dello stesso Kyrgios.
Beh, allora, De Minaur ha fatto quello che doveva, cioè raccogliere esperienza contro un giocatore importante come Rafa Nadal, in un campo molto importante. Per quanto riguarda Ebden, diciamo che secondo me era sorprendente il fatto che Ebden fosse così favorito dai bookmakers prima di scendere in campo contro Gilles Simon, perché sinceramente io non pensavo che Hebden ce la potesse fare. Probabilmente era stato, i bookmakers erano stati condizionati dalla sua netta vittoria contro Goffin al turno precedente. E naturalmente il caso assoluto di questa giornata per il tennis australiano è Nick Kyrgios, perché veramente ha fatto una prestazione, a mio modo di vedere, incomprensibile. Se 1-7-6-4 contro Nishikori, che è un ottimo giocatore, ma che non ha certamente nell'erba la sua superficie preferita. Kyrgios è stato imbarazzante nel primo set, lo ha raccolto in appena 16 minuti, ha preso un 6-1 con un atteggiamento irritante, al punto che a un certo punto il giudice di sedia ha dovuto fermarlo prima di una seconda di servizio, perché andava talmente veloce che non aveva neanche dato tempo alla raccattapalle di recuperare la pallina. Perché racconto questo aneddoto così, per certi versi, secondario? Perché questo è l'ennesimo esempio di un giocatore che non riesce a trovare una quadratura mentale anche in occasione di match piuttosto importanti. È sicuramente stato sfavorito dal fatto che il match è iniziato piuttosto tardi, alle 19 ora locale, e di conseguenza c'era la probabilità, se non certezza, volendo credere alle parole di Nishikori dopo il match, che i due non sarebbero riusciti a concludere. Peraltro sarebbe stato un problema anche per la programmazione, perché con il Middle Sunday avrebbero dovuto ultimare il loro match soltanto a lunedì. Invece Kyrgios è durato meno di 2 ore, e insomma è stata una sconfitta veramente pesante, anche alla luce delle polemiche che c'erano state nei giorni precedenti a distanza con Marion Bartoli, che in sintesi lo aveva accusato di non essere maturo a sufficienza e di non avere l'atteggiamento necessario e corretto per poter vincere un torneo del Grande Slam. Lui è stato molto pronto nel rispondere via Instagram, è stato un po' meno pronto a farlo sul campo.
Sì, anche perché diciamo che è una critica alla quale si è esposto tante volte, quindi probabilmente la risposta stessa ormai ce l'ha automatica. Quel che mi ha colpito in un certo senso è proprio l'uso dei termini da parte della Bartoli, un po' effettivamente l'aggressività delle sue parole, quindi più la forma che non il contenuto. Questo forse ha dato un po' il destro a Kyrgios di difendersi e contrattaccare, perché ha dato effettivamente l'impressione da Bartoli di volersi fare un po' pubblicità, visto che lei per qualche mese aveva cullato l'idea di tornare a giocare, poi ha rinunciato date le sue condizioni fisiche, adesso deve effettivamente costruirsi una nuova identità professionale.
Ma sai, non sono così d'accordo con queste considerazioni. Intanto ho visto e ascoltato il filmato in cui viene detto, in cui viene mostrato esattamente quanto viene detto dalla Bartoli. Sì, ha usato il termine patetico per valutare la professionalità di Kyrgios, e poi si è agganciato anche la figura di Gael Monfils. Però secondo me non c'era un intento particolarmente aggressivo, tant'è che negli ultimi secondi del suo intervento, che è di poco più di un minuto, dice: comunque io spero che Kyrgios in particolare possa trovare una quadratura che gli possa permettere di vincere quello che gli può consentire il suo talento. La Bartoli secondo me non ha particolare bisogno di mantenere una sua influenza a livello professionale nel tennis, perché se è vero che si è ritirato un mese dopo il suo successo a Wimbledon, è vero che quest'anno aveva cullato il desiderio di tornare a giocare, ma lei in questi anni comunque si è sempre fatta notare, ha avuto ruolo di commentatrice per la televisione francese, per Eurosport Francia, per una serie di emittenti, adesso lavora con la BBC. Personalmente non credo che la Bartoli abbia bisogno di fare delle sparate per mantenere un'influenza, come ha scritto Kyrgios su Instagram. Io sinceramente, dovessi schierarmi tra i due, forse darei ragione alla francese, se non altro perché anche riascoltando bene l'audio di quello che ha detto non c'era secondo me particolare animosità.
Kyrgios probabilmente si sente un po', come dire, perseguitato dall'opinione pubblica del tennis, e quindi secondo me è particolarmente sensibile a qualsiasi tipo di critica che gli arriva. Magari in certi casi può avere ragione, in altri può anche essere condizionato dal fatto di sentirsi, tra virgolette, perseguitato.
E poi magari nei prossimi mesi scopriremo anche se queste dichiarazioni hanno influito sulla sua prestazione contro Nishikori. Invece, secondo te, quanto ha influito sulla prestazione di Fognini contro Veseli la statistica che era circolata ampiamente nelle ore che hanno preceduto la sfida tra l'azzurro e il cieco, in base alla quale fosse arrivato agli ottavi Fognini sarebbe diventato il primo italiano di sempre capace di raggiungere gli ottavi in tutti e quattro gli slam?
Secondo me è molto, è una affermazione corretta quella che hai fatto, perché Fognini è soltanto apparenza quando cerca di fare il polmene freghista, di non apparire così interessato a certe cose. In realtà secondo me Fognini conosce molto bene alcuni dettagli statistici della sua carriera e sa di essere l'italiano più forte degli ultimi 40 anni, e forse lui potrebbe anche aspirare a essere qualcosa di più. Mi ricordo per esempio che a suo tempo, quando superò il best ranking di numero 18 di Andrea Gaudenzi, peraltro raggiunto anche da Omar Camporese e da Andrea Sassetti, fu molto contento di aver superato uno scoglio che sembrava irraggiungibile almeno per quanto riguarda il tennis italiano. Quindi sì, ritengo che questo fattore al momento di scendere in campo abbia influito, anche perché l'anno scorso aveva battuto abbastanza agevolmente Veseli, e non credo che in 12 mesi l'equilibrio tecnico tra i due possa essere cambiato così tanto, per quanto Veseli stia giocando bene e la scorsa settimana aveva raggiunto la semifinale ad Antalya sull'erba, quindi sicuramente si sta esprimendo bene. Però abbiamo visto un Fognini sprecone, ha bruciato troppe palle break, ne ha avute tante, probabilmente se ne avesse sfruttate anche soltanto la metà adesso racconteremo un'altra storia. Il dato statistico ha un certo valore, naturalmente va ricordato come Adriano Panatta sia andato soltanto una volta in Australia nel 69 a inizio carriera, mentre curiosamente Nicola Pietrangeli non è mai andato oltre i sedicesimi di finale in quattro partecipazioni ai campionati degli Stati Uniti, gli antesignani dello US Open. Quindi sì, la statistica c'era, era vera, sicuramente era opportuno mettere alcuni puntini sulle i.
Senti Riccardo, in conclusione andiamo con i pronostici. Parte alta del tabellone maschile sembra bene o male un'autostrada per Federer, insomma sappiamo che ci sono sempre delle incognite, però probabilmente se lo sarebbe lui disegnato un tabellone con Mannarino agli ottavi, eventualmente Kevin Anderson o Gael Monfils nei quarti, e poi mal che vada Raonic, questo Raonic in semifinale. Parte bassa maschile invece con Rafa Nadal forse favorito, però tra Del Potro, Djokovic, lo stesso Nishikori, le incognite sono di ben altro livello.
Sì, sono d'accordo. Io penso che Kevin Anderson possa essere un test comunque pericoloso per Federer nei quarti di finale. Detto questo, hai ragione quando dici che a inizio torneo probabilmente Federer sarebbe stato ben contento di affrontare eventualmente Anderson nei quarti e Raonic in semifinale, a patto che ci arrivi. È molto affascinante la parte bassa, secondo me Nadal può rischiare e tanto contro Del Potro nei quarti di finale, arriverei addirittura a pensare che Del Potro sia leggermente favorito in un ipotetico quarto contro Nadal.
Se non fosse che nelle ultime due sfide slam Nadal non gliel'ha mai fatta vedere né negli Stati Uniti né a Parigi.
A Parigi ci stava ed è stato anche sorprendente che Del Potro sia arrivato in semifinale, quindi non mi ha sorpreso per nulla. Allo US Open va detto che Nadal veniva da un tabellone amico, mentre Del Potro veniva da due partite complicatissime, la rimonta contro il team negli ottavi e la fatica mentale soprattutto contro Federer nei quarti. Adesso le premesse sono diverse, perché Del Potro è arrivato abbastanza agevolmente negli ottavi e è abbastanza favorito contro Simon, quindi potrebbe arrivare nei quarti sicuramente in condizioni tecniche, fisiche e mentali migliori rispetto a quelle dei precedenti a cui hai fatto riferimento. Da qui la mia idea di un pronostico quantomeno equilibrato. Poi dicevo che Novak Djokovic mi sta piacendo, mi è piaciuta tanto anche la sua reazione contro Edmund, sia dal punto di vista tecnico dopo aver perso il primo set, sia di sfida nei confronti del pubblico che lo fischiava per le sue presunte perdite di tempo prima di servire. Vuol dire che è tornato proprio di testa il Djokovic che conosciamo. Può esserci ancora da limare qualcosa sul piano tecnico, però è un Djokovic che mi sta piacendo e direi che è il favorito per un posto in semifinale. E poi lui ha ottime memorie a Wimbledon, avendo vinto 3 volte, ha vinto più spesso a Wimbledon di quanto abbia vinto all'Open degli Stati Uniti, per intenderci. Quindi vedo un Djokovic in semifinale contro magari uno tra Nadal e Del Potro.
E tra le donne? Nel senso che è difficilissimo fare pronostici a questo punto, ma quanto mai affascinante, perché insomma una sorta di Royal Rumble, è quasi una roulette, nel senso che la Sie che abbiamo visto eliminare la Halep annullando match point e che anche a Melbourne ha fatto faticare tantissimo la Kerber, la Šašković che abbiamo detto ha battuto la Barty contro pronostico ma si era già sbarazzata della favorita del torneo nel primo turno e quindi deve avere nelle corde l'exploit. E poi come escludere dal lotto delle favorite Angelique Kerber, che probabilmente è quella che fino adesso è riuscita a nascondersi in quanto 11ª testa di serie e quindi poco sotto i riflettori, però anche lei ha memorie positive a Wimbledon, e poi Serena Williams. Insomma, qual è la tua finale femminile, Riccardo?
Ma a me piacerebbe molto che in finale ci arrivi Daria Kasatkina, che è una giocatrice che a me piace moltissimo e ritengo che abbia delle qualità per fare buone cose sull'erba. Poi nella parte bassa, insomma, Serena Williams sta crescendo tanto e bene. Mi è piaciuto il modo in cui ha gestito il match contro la Mladenovic, non dovrebbe avere problemi contro la Rodina. Poi ci sarebbe un quarto di finale ipotetico contro Camila Giorgi. Naturalmente tutti si augurano che Camila Giorgi possa farcela contro la Makarova, anche se non è un match semplice, viene data leggermente favorita la russa. Quindi nella parte bassa vado, diciamo, conservativo e provo a dare fiducia a Serena Williams. Nella parte alta effettivamente mi piacerebbe vedere un nome nuovo, e sicuramente la Kasatkina è quello che mi piace di più. Non sottovaluterei la Bencic, perché la Bencic è una giocatrice che non ha paura a vincere le partite, non trema, e ha vinto tutti i precedenti contro la Kerber, e questo insomma non è un fattore da sottovalutare.
E questo era Riccardo Bisti al microfono di Dario Castaldo. L'intervista con l'esperto di tennis conclude il nostro programma di questo lunedì 9 luglio. sbs.com.au